Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo in diretta su Radio Vaticana Italia. Subito il numero per i vostri messaggi SMS o WhatsApp 335 12 43 722. Un cristiano egiziano è stato bruciato vivo dall'ISIS nel nord-est del Sinai, lo ha riferito una fonte della sicurezza egiziana, precisando che presunti jihadisti dello Stato Islamico hanno ucciso a colpi di arma da fuoco anche un altro copto. Le due uccisioni seguono minacce di colpire i cristiani egiziani fatte dall'ISIS attraverso un video diffuso tra domenica e lunedì. Gli aggiornamenti nei nostri notiziari. Intanto andiamo in Iraq, dove le forze dell'esercito iracheno hanno consolidato la loro posizione nella zona sud di Mosul e sperano di completare in tempi brevi la liberazione dell'area occidentale della città, ancora nelle mani dello Stato Islamico. Appena tornata dall'Iraq la giornalista Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista, esperta di reportage in zone di conflitto, è stata appunto a Mosul. La saluto e ringrazio. Ecco Laura, che situazione hai lasciato nel paese?
Al momento le forze irachene stanno entrando da sud, diciamo che si prospetta una battaglia molto dura per prendere l'aeroporto, che non è stato ancora preso. A ieri le forze irachene sono arrivate a conquistare e mettere in assestamento e in controllo il villaggio di Abu Saif, che si trova a 2 chilometri dall'aeroporto. Ci sono ancora diversi chilometri per entrare nella parte ovest, che comunque, lo ricordo, rimane esattamente al di là dei Tigri, mentre la parte est è stata già conquistata, pur essendo ancora in una situazione di mancanza di sicurezza al 100%, e dove c'è soltanto uno dei 5 ponti, e nella sorte si chiama Al-Hurriya, che vuol dire libertà, Al-Hurriya Bridge, il quale è stato sottoposto ad una a una messa in sicurezza da parte delle forze irachene, in modo tale che quando si entri poi da sud sarà possibile anche penetrare dalla parte ovest.
E infatti lo ricordavi, questa città tagliata in due dal fiume Tigri, che sorge sulle rovine della famosa capitale assira Ninive. Allora, l'esercito iracheno riuscirà a liberare il resto della città ancora in mano a Daesh?
Deve riuscire, perché è una campagna, tra l'altro, insomma, un dispendio tale di forze, uomini e mezzi, all'aiuto degli americani che si vedono chiaramente sul terreno, deve riuscire. Il problema non è se riuscirà o no, ma il problema è la durata di tutto questo, considerato che, per darvi un esempio, la zona est è stata liberata in 40 giorni, con un rapporto di forze molto sproporzionato, cioè circa un centinaio di miliziani di Daesh, di ISIS, contro più di 1.300 soldati iracheni. Quindi chiaramente la sproporzione di forze significa perdita di uomini, significa un pericolo più grande, significa anche che la città può rimanere sotto assedio per un periodo imprecisato.
Allora, la popolazione ci sembra praticamente in trappola. Tra l'altro l'Osservatorio iracheno per i diritti umani ha registrato l'uccisione di circa 1.500 civili solo nel mese di gennaio.
Sì, uno dei problemi più gravi è proprio la condizione dei civili all'interno. Questa è una città con popolazione stimata fino a un massimo di 1.500.000 persone. Siamo certi del fatto che 650.000 siano tagliati da accesso ad acqua potabile sicura, e teniamo conto che già 70.000 sono gli sfollati che si trovano nel campo più vicino a San Sham, e 350.000 bambini sembra siano intrappolati nella zona ovest. Probabilmente alcuni di loro potranno essere utilizzati come per attacchi suicidi. Quindi la situazione umanitaria è veramente molto molto grave, e sappiamo che vengono chiesti con forza nelle Nazioni Unite dei corridoi umanitari.
Ecco, quindi chi ci sta rimettendo di più in questa battaglia?
Certamente i civili che di fatto nel momento in cui Daesh si è manifestata, al di là di un certo numero di persone che l'hanno salutata in qualche modo come una soluzione alternativa a quella del governo centrale, questi civili chiaramente hanno dovuto abbassare la testa, hanno dovuto sopportare per sottostare a una situazione che dalle testimonianze che ho ricevuto è veramente incredibilmente cruenta. E naturalmente in questa situazione possono essere da una parte utilizzati da Daesh come scudi umani, dall'altra parte si trovano già a più di 40 giorni in una condizione di assedio, il che vuol dire mancanza di accesso all'acqua potabile, mancanza di accesso all'elettricità, non c'è accesso alle cure mediche, specie per chi ha delle malattie croniche. Le donne, se devono partire, hanno complicazioni, non avranno speranza di avere aiuto negli ospedali più grandi. Insomma, quindi veramente una situazione drammatica.
Da parte della gente che hai avuto modo di incontrare, quali racconti hai potuto registrare, documentare?
Diciamo più o meno ho intervistato 40 di persone dall'area esterna a Mosul e nell'area interna, soprattutto nell'area est, sia nei campi che poi sul posto, quindi persone che si trovano proprio a Mosul ancora con i loro vicini. Diciamo quello che viene fuori è soprattutto dai racconti degli adulti, in particolar modo degli adulti maschi, il fatto di essere stati target dei miliziani di Daesh per delle cose risibili, non so, la barba lunga, corta, piuttosto che il pantalone lungo e corto, ma soprattutto per il possesso di sigarette, sono stati sottoposti a controlli, vessazioni, a volte appunto multe, piuttosto che cose più pesanti, cioè il carcere, per esempio, addirittura sparizioni e uccisioni. Nel caso poi degli adolescenti, gli adolescenti maschi soprattutto o i bambini tra i 9 e i 13 anni, giocando in strada e andando a scuola, diventano il vivaio di Daesh. Una cosa che trovo molto interessante, anzi direi due, è questa, l'ho già detta in altre situazioni, che gli abitanti di Mosul, una volta liberata, non vedono l'ora di fumare. Perché le sigarette vengono ritenute, essendo un elemento non solo pezzaminoso, ma anche uno strumento attraverso cui Daesh li vessava e raccoglieva anche denaro per tutte le multe che venivano fatte. In Iraq si fuma dalla mattina alla sera, insomma, senza particolari problemi. Le sigarette vengono viste come lo strumento, l'elemento liberatorio, il simbolo della libertà. Dall'altro canto, per quanto riguarda i ragazzini, c'è da dire che molti padri li hanno cercato di non mandarli più a scuola, perché al di là degli insegnamenti normali, diciamo così, alla fine delle lezioni questi bambini sono sottoposti a una sorta di lavaggio del cervello in cui il concetto base era: non ti devi preoccupare di vivere, perché ti affanni a studiare, perché ti affanni a lavorare, noi siamo nati per morire, quindi vieni con noi e muori con noi.
Ma Daesh è in reale espansione in Medio Oriente oppure no?
La cosa interessante è questa. Diciamo che dalle testimonianze che mi sono state riferite, i quadri del movimento non sono amicabili, ma sono dei soggetti che provengono da continenti differenti, in buona parte dall'Europa, in particolare dall'Europa dell'Est, insomma dalle repubbliche caucasiche per intenderci. Ora, questo fa pensare che di fatto noi sappiamo che i miliziani che sono ritirati verso nord si stanno concentrando verso Raqqa, verso la Siria. Alcuni di loro che possono scappano verso la Turchia, un elemento molto interessante che rende certamente questo paese drammaticamente in pericolo per tutta una serie di motivi, e poi ci dice anche altre cose dal punto di vista dei contatti e delle protezioni internazionali. E un altro elemento è il fatto che chiaramente se costoro poi riusciranno, non sappiamo come, a muoversi, potrebbero certamente, questa è una preoccupazione principale, muoversi nuovamente verso l'Europa.
L'Iraq come la Siria?
L'Iraq come la Siria direi forse un po' meglio, nel senso che l'Iraq è un paese molto complesso, molto vasto, diciamo che sono tre paesi in uno di fatto, per cui in realtà paradossalmente se questa offensiva spingerà indietro i miliziani di Daesh, la Siria, che ancora una volta, ancora di più e più di prima, diventa il luogo, insomma, della sofferenza maggiore di tutto il Mashrek.
Ecco, Laura, il segretario alla difesa degli Stati Uniti ha voluto rassicurare l'Iraq dicendo che Washington non ha intenzione di appropriarsi del petrolio di nessuno. Sarà così?
Beh, certamente l'Iraq, anche con, intendo il governo centrale iracheno di Baghdad, con questa missione, sapendo benissimo che l'esercito da solo non ce la fa e avendo bisogno degli americani, si pone di nuovo in una situazione di richiesta di aiuto, che vuol dire chiaramente una situazione di scacco rispetto ai debiti che ha nei confronti degli Stati Uniti, debiti successivi alla guerra, e sappiamo che sono già tanti. Diciamo che la partita qui, una volta che Daesh verrà rigettato indietro verso nord, verso nord-ovest, sarà sul petrolio di Kirkuk. Cioè, tutto questo guaio in questa zona dell'Iraq in fondo accade anche e soprattutto proprio per questi pozzi, questi giacimenti che ancora non sono stati adeguatamente sfruttati. Gli americani lo sanno benissimo, vogliono metterci le mani anche loro, così come le mani che per ora sono quelle, diciamo, del nord Iraq, dei curdi, ce le vuole mettere anche il governo centrale iracheno, ce le vuole mettere la Turchia. Insomma, un bel pasticcio che anche dal punto di vista geopolitico ci impegnerà per molto tempo, credo.
Io ti ringrazio moltissimo, Laura Silvia Battaglia, lo ricordo, appena rientrata dall'Iraq, per questa preziosa testimonianza, per questo prezioso resoconto che ci hai voluto offrire. Spezzerei anche una lancia volentieri per chi si mette a rischio come te, giornalisti freelance che si recano sul campo per raccontare cosa sta avvenendo in luoghi caldi come questo. Davvero buon lavoro, Laura, a risentirci.
Grazie Antonella, grazie.
Peraltro in Iraq bisogna tener conto anche del vasto e prezioso patrimonio culturale che è a rischio, soprattutto a Ninive, e che grazie ad una iniziativa portata avanti da tempo dall'organizzazione Un Ponte Per, che è presente nella parte nord del paese, a Erbil in particolare, è possibile in qualche modo proteggere e promuovere. Tra l'altro si tratta di un progetto che è stato presentato 2 giorni fa a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e che è sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un progetto che appunto vuole preservare questo patrimonio dell'umanità deliberatamente attaccato da Daesh come parte della persecuzione condotta contro le minoranze religiose, culturali ed etniche del paese. È messo oggi ulteriormente a rischio dai conflitti armati che, come dicevamo, ancora interessano l'area di Ninive, in particolare la città di Mosul. Si tratta di un programma attivo da oltre 10 anni, quello appunto portato avanti da Un Ponte Per, che va sotto il nome di Il Sapere che Resiste. Ebbene, in questa conferenza stampa che si è tenuta a Erbil l'altro giorno ha partecipato il padre Michael, direttore del Centro per la Digitalizzazione dei Manoscritti Orientali di Karakosh, e ha detto che il patrimonio culturale iracheno appartiene a tutti, musulmani, cristiani, assiri, a tutte le comunità del paese, e la sua distruzione non ha niente a che vedere con l'Islam. Ma adesso voltiamo pagina, torniamo in Italia, anche se ricordiamo un tragico fatto accaduto il 1 luglio dell'anno scorso, 2016, l'eccidio di Dhaka in Bangladesh, avvenuto nella notte del 1 luglio 2016, quando 7 terroristi islamisti aprirono il fuoco all'interno di un ristorante situato nel quartiere diplomatico della capitale, non distante dall'ambasciata italiana. Persero la vita una 20 persone, tra cui 9 italiani. Ebbene, questa mattina, prima dell'udienza generale in San Pietro, l'udienza del mercoledì, Papa Francesco ha incontrato alcuni familiari delle vittime. È stato un incontro molto toccante, carico di affetto e di dolore. Il Papa ha dedicato molto tempo ai familiari delle vittime, soprattutto ai più piccoli, che gli hanno donato un disegno con un grande cuore. Così Monsignor Valentino Di Cerbo, vescovo di Alife Cagliazzo, ha raccontato l'incontro che appunto si è tenuto questa mattina. Adriana Masotti ha raccolto alcune testimonianze, ascoltiamo.
Sono Silvia, la sorella di Maria Riboli, che è morta nella strage di Dacca, e poter avere la possibilità di incontrare il Papa è stato davvero emozionante. Abbiamo portato dei simboli di pace, che sono gli ulivi, alla persona che più di tutti riesce a trasmetterci questo senso di pace in questo momento. È stata davvero un'emozione forte.
Io sono Graziella Riboli, sono sorella di Maria Riboli e siamo di Bergamo. Credo che l'incontro con Papa Francesco oggi ci sia servito soprattutto per emozionare il nostro cuore, devo dire. Un respiro di pace, quello che noi vogliamo trasmettere, proprio quello. Perché l'odio non porta niente, la vendetta non porta niente. Solo rancore e altra violenza. E noi davvero stiamo cercando di fare questo, ricordare i nostri cari per quello che erano e soprattutto il loro grande valore, che davvero spero che tutti conoscano pian piano. E devo ringraziare davvero Papa Francesco, perché ci aiuta e ci ha rincuorato in questa cosa e cammineremo ancora su questa strada.
Ho fatto Reconcetta, sono contenta che ho visto il Papa da vicino, sono felice che ci ha ospitato, ci ha ascoltato la nostra tragedia di Dacca. È stata una cosa orribile, una cosa forse unica. Bruttissime che hanno fatto. Non c'è un perché ancora, non c'è un motivo perché l'hanno fatto questi giovani, e noi vogliamo sapere il perché.
Lei chi ha perso?
Mio genero, una persona speciale, perché era altruista, anche a Dacca pensava agli altri, ai bambini bisognosi.
Posso chiedere anche, per rimanere vedova così, come si fa poi a passare dall'odio alla capacità anche di trarre del bene, diciamo, per altri?
Io, se avessi solo immaginato qualche mese prima tutto quello che poi è accaduto, io non, perché si sentiva parlare già di attentati di ISIS, noi viaggiavamo spesso e ogni tanto mi veniva un attimino l'idea di dire: ma se succedesse qualcosa, no, ma dai, ma succede proprio a noi. E non avrei mai immaginato che nel momento in cui ho avuto una notizia dentro di me è venuta fuori una forza che, come ho fatto, io oggi ancora non lo so. L'istinto mi ha portato subito a fare del bene giù a Dacca. Poi abbiamo costituito l'associazione In Viaggio con Vincenzo e porteremo avanti questi progetti di dare aiuto e sostegno ovunque ce ne sia bisogno.
E oggi Papa cosa vi ha detto?
Ci ha detto che è stato bellissimo la nostra reazione all'odio, perché lui ha detto: no, è facile passare dall'amore all'odio, ma è difficile il contrario. Il Papa ci ha detto: grazie a voi per questo che avete fatto, mi avete dato un insegnamento.
Io sono il papà di Claudio Cappelli, io ho rivolto un pensiero al Papa e gli ho detto che praticamente chiediamo più che altro il suo aiuto per superare questo momento particolare.
Lui sicuramente ha apprezzato, è una risposta veramente cristiana, oltre che di umanità, insomma, di fronte a tanto male.
Sì, sì. Infatti noi non portiamo odio, vorremmo appunto che il mondo ci fosse una svolta e questi sacrifici servissero a far capire a tanti che bisogna seguire altre strade, non si può seguire la strada della violenza. E speriamo che le nuove generazioni questo lo capiscano e che possano contribuire a migliorare questo mondo.
Ecco, Monsignor
Dicerbo Valentino.
Da questa strage sono venute fuori delle cose belle. La prima cosa bella è che abbiamo scoperto queste persone, che erano delle belle persone, che sono andate lì, erano andate per lavorare, ma non a sfruttare la situazione. Davano lavoro, ma poi anche aiutavano le suore che si occupavano dei bambini di strada. Queste iniziative, ecco, poi le hanno assunte i loro familiari, e anche nel giorno del funerale di uno di loro, quello della mia diocesi di Piedimonte, con Vincenzo Dall'Estero, praticamente è stato bello che sui manifesti la famiglia ha voluto che si dicesse: pensate ai bambini di Dacca in questo grande dolore. Poi la moglie ha fondato un'altra associazione per provvedere di borse di studio dei giovani del Bangladesh. Loro stanno percorrendo questa strada, un sacerdote, fratello di una di queste vite, tra l'altro era anche incinta, sta collaborando con i suoi giovani a costruire una chiesa lì.
Sarà inaugurata proprio venerdì.
Ecco, quindi la cosa straordinaria è che da questo grande dolore sta fiorendo l'amore, e questa è una testimonianza e un regalo che queste persone stanno facendo a tutti noi.
Queste erano le testimonianze dei familiari delle vittime italiane dell'eccidio di Dhaka in Bangladesh, avvenuto il 1 luglio dell'anno scorso, familiari che questa mattina erano presenti in Vaticano e hanno avuto l'occasione di incontrare Papa Francesco. Io mi congedo. Vi rimando al nostro sito per i podcast dei nostri programmi e ovviamente per l'ascolto in streaming www.radiovaticana.va. Un caro saluto, grazie a Luciana Fantini in regia, a Leopoldo D'Angelo alla parte tecnica. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia da Antonella Palermo.
Thank you. A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB+, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.